Eminenze, eccellenze, sorelle e fratelli tutti, grazie dell'invito, grazie di questa possibilità. Essendo una comunicazione, essendo un tema così ampio, stasera penso di poter vivere il lusso di chi fa domande e non pretende di avere risposte. Ecco, vorrei utilizzare i primi minuti di questa comunicazione per, impostare quella che potrebbe essere una prospettiva ermeneutica che a mio giudizio diventa importante per capire la trasformazione che i sistemi sociali digitali, se vogliamo chiamarli così, stanno portando a un modo e a un'esistenza connessa. Cioè ci troviamo di fronte alla necessità di capire che cosa sta accadendo a una peculiarità del nostro vivere, che è la peculiarità del linguaggio. Gli ultimi 70 anni nella storia dello studio del linguaggio ci hanno messo di fronte a una caratteristica evidente. Siamo non l'unica specie che comunica, conosciamo anche specie di scimmie che fanno il verso di arriva il leone per rubare la banana a un altro membro della loro specie. Non siamo l'unica specie che mente, ma siamo l'unica specie che ha un linguaggio sintattico, soggetto, verbo, complemento, oggetto. Nelle esperienze di studio che ho fatto all'estero, penso agli Stati Uniti, ho conosciuto migranti italiani che dopo 40 anni ancora dicevano orangio invece che orange, ma non sbagliavano il soggetto con il complemento oggetto. Ecco perché Chomsky ha aperto un filone di studio e ha detto che questo è connesso a un'unicità che abbiamo anche a livello cognitivo e a livello cerebrale. Ma fermarsi a studiare il linguaggio in questa prospettiva è come chiedersi perché il manico del martello è fatto in quella maniera, perché la mano, ciò che abbiamo come natura, lo possa afferrare. Rimane ancora da rispondere a una delle più importanti domande: a cosa serve il martello? E allora il linguaggio, a cosa serve? Gli studi più recenti ci dicono che con il linguaggio sintattico noi possiamo fare una cosa che nessun'altra specie può fare. Quando io dico a un altro membro della nostra specie, a una donna e un uomo, sono triste, con queste parole permetto all'altro di vedere qualcosa che è invisibile. Permetto all'altro di vedere qualcosa dentro di me che non è altramente comunicabile. Riesco a istruire l'immaginazione dell'altro e istruendo l'immaginazione dell'altro riesco a creare e a trasmettere qualcosa che altrimenti sarebbe invisibile. C'è un accadimento, ora sarebbe troppo definirlo spirituale, ma che va oltre il fattuale, che è affidato alla parola. Qui si aprirebbero tantissimi echi, vedo professori di Sacra Scrittura ai quali siamo legati per formazione, e che oggettivamente possono dire tanto anche a qualcosa della nostra teologia. Ma nel senso in cui ci interessa di più, possiamo dire che con il linguaggio noi godiamo di una caratteristica che è la rappresentazione. Lo provo a dire con un esempio banale, quasi casalingo. Potrei proiettarvi con gli ausili della tecnica un filmato ad altissima definizione del pranzo di Natale della mia famiglia. Ma che quella vecchietta seduta all'angolo è la vecchia zia Maria, cioè quel legame di parentela, di affetto, di comunione, ha bisogno di parole, ha bisogno di qualcosa che svelano l'invisibile. Questo che vedete è il primo artefatto umano, è la statua del leone re che si trova in Francia e non riusciamo a dire che cosa rappresenta perché non c'è nessuna parola che ci spiega che cosa ci deve aiutare a vedere. Ecco, quindi con il linguaggio noi possiamo spostare nel tempo un accadimento che altrimenti non c'è, non è visibile, non esiste. Bernard Russell diceva che nessun cane avrebbe mai potuto dire che era figlio di due poveri ma onesti cani. La storia, qualcosa che non è più visibile ma si può riprodurre oggi, ha bisogno di linguaggio. Con il linguaggio rendiamo visibile anche qualcosa, il senso morale, la legge, che va oltre il presente. Con il linguaggio, in fondo, siamo umani. E con il linguaggio abbiamo potuto trasmettere quegli accadimenti delle esistenze di individui che parlano d'altro, che parlano di Dio. La geografia, la storia dei santi, in fondo anche la fede è affidata a un racconto di salvezza attraverso le parole. Ecco, potremmo andare avanti oltre, ma una breve comunicazione non può che limitarsi a fare una domanda di fondo. E ora questo linguaggio non è più solo orale, E ora che questo linguaggio non è più stampato, c'è uno studio bellissimo del gesuita Ong e dell'Einstein sul rinascimento permanente introdotto dal linguaggio stampato, ora che questo linguaggio è computato, elaborato e trasmesso dalla macchina, cosa accade alle nostre narrazioni, alle nostre rappresentazioni, a quello che noi possiamo dire o non dire del passato? Emergono forse dei nuovi attori, dei nuovi narratori che includono all'interno di quello che è una trasmissione o una visibilità dei fatti e delle connessioni che non è detto che siano espliciti e non è detto che siano volute. Torna a galla nell'epoca del linguaggio digitale trasmesso nella rete sociale una domanda antica quanto l'uomo, che è la domanda sulla verità, e la domanda sulla verità storica connessa a questa forma di narrazioni. E allora ecco che nel momento stesso in cui è nata la piattaforma sociale, qualcosa di nuovo è successo. L'idea delle piattaforme sociali nasce negli Stati Uniti più o meno nel 2008, quando un giovane, il termine tecnico sarebbe nerd, genio dell'informatica, prova a vincere la sua timidezza sociale creando l'equivalente di un annuario e lo chiama Facebook. E a quel punto che accade nel 2008 un qualcosa di unico. Un grande investitore, Peter Thiel, vede in quello strumento un qualcosa che ha la potenzialità di diventare globale. Perché? Ecco, Peter Thiel ha una storia particolare, ha studiato a Stanford, e a Stanford è diventato amico e discepolo di un filosofo europeo che è stato un po' messo ai margini in Europa, che è René Girard, il quale René Girard costruisce l'idea di relazioni sociali mediante il percorso mimetico, l'idea che il mio desiderio non è il desiderio di qualcosa, ma di qualcuno che è vincolato a qualcosa, e quel desiderio mimetico conosce prima un'attrazione e poi un'ostilità, una repulsione. Ecco, Peter Thiel è così tanto amico di René Girard che terrà il discorso funebre nel 2018 quando è morto Girard, e la sua prima compagnia, forse l'avete usata qualche volta, PayPal, conosce per evitare il discorso mimetico una turnazione nella dirigenza ogni 60 giorni. Quando vede Facebook, quando vede i social network, vede in quella piattaforma un meccanismo fondamentale per inverare questa modalità mimetica all'interno delle relazioni umane. Un qualcosa che con il mi piace può attrarre, un qualcosa che può produrre anche un'enorme conflittualità sociale. L'imprenditore è tale perché cerca una marginalità e un profitto all'interno di questo meccanismo umano. Come dire, conflittualità e mimesi possono diventare degli spazi per poter guadagnare. E allora quelli che sono i modelli di attrazione, quelli che a volte chiamavamo anche modelli di vita virtuosa, oggi si confrontano, si plasmano, si descrivono grazie all'influsso di queste piattaforme che hanno un effetto particolare. Ecco, se le antiche biografie dei santi, perdonatemi, faccio un po' il partigiano, se le vite di San Francesco sono mediate da un'intenzionalità, che è l'intenzionalità della comunità che si trova a vivere le sfide della storia, e quindi l'agiografo è qualcuno che ha un'intenzionalità esplicita nel raccontare quei fatti, oggi abbiamo queste storie digitali, questi feed, questo è il nome tecnico, che vengono narrati da uno strumento impersonale ma efficacissimo che si chiama algoritmo. Un algoritmo che è dotato di sistemi avanzati che si chiamano intelligenza artificiale. Un po' complesso da spiegare in poche parole, ma vorrei con voi sottolineare un effetto di tutto questo. Amazon, la grande piattaforma online, vende grazie a questi algoritmi. E gli algoritmi di intelligenza artificiale sono quelli che riescono a predire quali sono i gusti degli utenti. È quel suggerimento sotto la pagina che dice forse ti interessa anche. Ma se quell'algoritmo predittivo riesce, per esempio in un motore di una grande nave marina, ad anticipare la rottura del motore e non lasciare la nave in panne, quando lo applichiamo ai dati prodotti dalle persone, non solo predice quello che ci interessa, ma produce alcuni comportamenti. È una sorta di grande paideia implicita, dettata non sempre da logiche trasparenti. Forse abbiamo bisogno di riconoscere nuove virtù o nuovi vizi nella relazione all'algoritmo. Ecco, tutto questo ha un nome tecnico, si chiama nudging o spinta gentile, è il nome del pungolo della mamma elefante che spinge l'elefantino, E tutto questo è efficace nel plasmare quelle che sono le relazioni sociali. Ecco, non ho risposte in una breve comunicazione, ma forse abbiamo nuove piste di indagine per vedere dove la santità si rende visibile in un contesto di varie influenze, di varie ideologie, di varie forze plasmanti. La seconda grande questione riguarda la storia per come la conosciamo. Se la storia è sempre un'interpretazione, nell'epoca del digitale, ecco, la storia rischia di essere una sorta di tatuaggio affidato ai dati che le persone producono su di loro nella loro esistenza digitale. I dati, quella foto che mi ritrae in quella condizione, in quel momento, è un qualcosa che rimane e fa parte di questa nuova dimensione della memoria, che non è più un interpretato, ma è un calcolato e un ritrovato nella storia. Cosa vorrà dire allora a quel punto raccontare la storia di qualcuno? Ecco, si potrebbero fare degli scenari anche divertenti. Cosa accadrà alla Chiesa quando avremo come sommo pontefice qualcuno che ha avuto un account Facebook? Immaginate cosa potrebbe uscire fuori da quell'account per foto volute o non volute, magari qualcuno che ritrae quella persona in un atteggiamento ambiguo, che però visto da un'altra prospettiva è tutt'altro che ambiguo. Ecco, allora questa quantità di dati chiede nuova ermeneutica, chiede nuova capacità di interpretazione, chiede una nuova radicale domanda, e con questo concludo queste serie di domande, su qual è la differenza tra un discepolato, la sequela di un maestro, e quello che sembra essere così forte e così potente nell'epoca degli algoritmi, avere tanti followers, avere tante persone che ci vengono dietro perché siamo così attratti da attrazione algoritmica. Perdonatemi più le domande che le risposte, ma come diceva Rilke in Lettera a un giovane poeta, vivi ora le domande, troverai un giorno forse le risposte. Grazie.